Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 21, i versetti 25-28.34-36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazione, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracoli del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
E rendiamo grazie a Dio.
Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore tra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù, affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Quando nel lontano 1980, tornando dagli Stati Uniti e avendo constatato la vivacità dell'ebraismo statunitense nell'Università di Berkeley, California, mi venne in mente di proporre un colloquio ebraico-cristiano per far conoscere certamente l'ebraismo al cristianesimo, ma anche per ribadire l'importanza della salvezza di Dio che si realizza nella storia, per rispondere a tutte le mitologie che stavano emergendo anche in America, mitologie legate alla New Age, un ritorno quasi al mito pagano che nascondeva dietro di sé la convinzione che non serve assolutamente fare riferimento alla trascendenza, perché l'uomo con la sua attenzione alla natura e il coinvolgimento delle sue opere, della sua tecnica, sarebbe arrivato a percepire la presenza di Dio dentro di sé, anzi, quasi tutt'uno con sé e con la propria natura, senza nessuna necessità di fare riferimento ad un evento storico, come quello al quale si riferiscono gli ebrei, a cominciare da Abramo e da Mosè, e come quello a cui si riferiscono i cristiani, che parlano di un Dio che nel suo figlio si fa carne nascendo dalla Vergine Maria in un luogo preciso della geografia e un tempo preciso della storia. Quello che percepivo io dalla presenza di tutte queste sollecitazioni, secondo me mitologiche, che emergevano da tutte le parti in America, avevo visitato Esalon, che era un po' la capitale della New Age degli Stati Uniti, ero preoccupato di ciò che si poteva verificare anche qui, nella nostra Europa, ma anche all'interno della stessa nostra percezione della Chiesa, dove tutto poteva essere mitizzato e dove il riferimento alla storia concreta sembrava assolutamente superfluo, per non dire inutile. Ne parlai con il rabbino capo di Roma, che allora si chiamava Elio Toaff, con queste preoccupazioni che vi ho adesso proposto, e insieme decidemmo di scoprire o far scoprire che l'Adventus è una spiritualità comune agli ebrei e ai cristiani, e che dunque bisognerebbe approfittare di questa unità di sensibilità spirituale negli uni e negli altri, che coincide per gli ebrei con la festa di Chanukah, festa della luce, e per i cristiani con la venuta di Gesù a Betlemme. E così decidemmo di stabilire, proprio all'interno dell'Avvento, all'inizio stesso dell'Avvento, dei giorni da dedicare insieme loro all'attesa del Messia che ancora non è arrivato, e noi al ritorno del Messia glorioso nella sua seconda venuta nel mondo. Le due tradizioni religiose si univano perciò nella spiritualità dell'attesa, attesa di colui che viene, attesa di colui che ritorna. E la mia gioia più grande l'ho vissuta quando, dopo alcuni anni di riflessione comune tra ebrei e cristiani a Camaldoli, il rabbino capo di Genova, che si chiamava Sergio Sierra, chiese di fare una testimonianza pubblica davanti a tutti. Eravamo magari forse un 150 persone a Camaldoli, ebrei e cristiani. E lui disse: io devo confessarvi una mia convinzione profonda. Vi dico subito che sono rabbino capo di Genova, figlio di famiglie assolutamente ortodosse all'interno della tradizione ebraica, e non intendo assolutamente mai riconoscere nel vostro Gesù di Nazaret il Messia del Signore, assolutamente no, tantomeno il Figlio di Dio. Però vi voglio confessare una cosa che mi sta dentro, ed è che il mio dialogo con voi mi ha portato alla convinzione profonda di dover essere talmente aperto alle vostre sollecitazioni che se quando verrà il nostro Messia o tornerà il vostro Signore risorto avrà lo stesso volto, io per primo mi prosterò ai suoi piedi per adorarlo. In pubblico, un rabbino capo di Genova che dopo fece l'Aliyah, era molto sincero, fece la scelta di andare in Israele come cittadino di Israele. Io per primo, se dovessi verificare che il Messia che attendiamo noi e il Signore che attendete voi hanno lo stesso volto, per primo mi prosterei ad adorarlo. Ecco, questo per dire che cosa può fare una condivisione spirituale. Vivevamo ciascuno dei due un'esperienza di attesa, quindi di speranza, e nonostante che l'oggetto della speranza potesse sembrare diverso, non smettevamo per questo di sperare che alla fine queste famose parallele si congiungessero all'infinito. Mi dette una gioia grandissima, tanto più che questo poi non solo testimoniò davanti a tutti i presenti, ma poi attraverso i mass media arrivò dappertutto, e fu la grande giustificazione del dialogo ebraico-cristiano. Noi con l'Avvento vogliamo sottolineare proprio questo interesse di Dio per la storia concreta dell'uomo, perché nella tradizione ebraico-cristiana non sono le verità astratte che interessano, ma è l'interesse di Dio per l'uomo concreto che vive nella storia concreta e che attraverso la sua crescita umana o di umanità o cosmica permetteva di sperare che ciò a cui Dio ha dato inizio raggiunga certamente il suo fine. Arche che telos, inizio e fine, si fondano sulla stessa certezza di fede. E ovviamente è una certezza di fede, non è la deduzione logica di un ragionamento razionale, non è neppure la possibilità di poter provare tutto questo né storicamente né fisicamente né attraverso tutte le ricerche di fisica astronomica che ci sono oggi. No, è semplicemente la bella notizia che gli ebrei hanno ricevuto fin da Abramo e che noi abbiamo ricevuto dalla risurrezione di Gesù, che Dio, che è fonte della vita, non permetterà mai che sia la morte ad avere l'ultima parola, perché l'ultima parola ce l'ha appunto la vita. Dovesse anche risuscitare i morti, avrà certamente raggiunto il suo obiettivo. Il Salmo 88-89 che abbiamo cantato in modo parziale, devo dire, perché la parte finale, la più determinante, non è stata cantata, si rifà proprio a questa promessa fatta da Dio. Dio che promette di essere fedele alla parola data, l'ha data ad Abramo, l'ha data a Isacco, l'ha data a Giacobbe, l'ha data a Mosè, l'ha data a Davide, l'ha data ai profeti e l'ha data poi a Gesù di Nazareth per noi. Ma la storia sembra contraddire la permanenza di questa fedeltà di Dio. Nel Salmo 88-89 si può verificare anche così nei versetti dei salmi stessi, dove si dice che Dio nel profeta canta: ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza, gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele, stabilirò per sempre la sua discendenza e il suo trono durerà come i giorni del cielo. Ma poi verso la fine dice: ma tu sembra che ti sia dimenticato di questo giuramento, perché il nostro re è stato sconfitto, nessuno più fa riferimento a lui. E il salmista alla fine ritorna, nonostante tutto, a proclamare la sua certezza nella fedeltà di Dio alla parola data. Ma è la stessa conclusione che nel Nuovo Testamento si ha nelle ultime parole di Gesù crocifisso, secondo Matteo, secondo Marco, più completa secondo Luca: Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. Allora, quando si parla di avvento, si parla di questo, perché la storia in cui si dovrebbe manifestare questa fedeltà di Dio alla parola data sembra contraddire la promessa. Io, leggendo questi testi sull'escatologia di Luca, ma abbiamo ascoltato i testi di Marco lungo la settimana, e ascoltando dall'interno di ciò che constatiamo presente nella storia di oggi, in terra di Israele, a Gaza, Israele del nord, da lì il Libano, e tutto ciò che avviene anche ai confini dell'Europa, sembra che Dio si sia dimenticato della parola data. E naturalmente si impongono interrogativi terribili. Ho partecipato ad un incontro multireligioso al centro di San Tommaso Moro qui a Roma, hanno pubblicato anche il libro, e l'interrogativo che veniva da tutto qui: ma come mai? Che cosa si nasconde nel mistero della storia che ci possa permettere di non porre Dio di fronte alla sua contraddizione? E proseguo ancora a nutrire la nostra speranza. La risposta che in quel contesto mi sembrò di dare la attingevo a Gregorio di Nissa, che gioca tutto nel già e non ancora. Già è arrivato il regno di Dio, già è qualcosa di concreto la storia di Israele che ritorna dopo tanti secoli alla sua terra. C'è un già in tutto questo, e tuttavia questo già è intrecciato di contraddizioni, di contrapposizioni, di sofferenze, di incomprensioni reciproche. Di più, è abitato anche da situazioni assolutamente inaccettabili di violenza in nome di Dio. E ho dovuto ammettere che tutto ciò che sta succedendo in Israele oggi è succeduto per secoli nella Chiesa. Abbiamo fatto altrettanto. Abbiamo fatto macerie di chi non aveva il nostro stesso credo, tra cristiani, non solo tra cattolici e protestanti, ma tra cristiani, perché ci siamo proprio azzuffati tutti. E tutti dobbiamo ammettere che la nostra storia cristiana, ripeto, non solo cattolica, è una storia disseminata di violenze, di incomprensioni, di ingiustizie, di tentativi di appropriazione, di aggressioni. Questa è stata. E tuttavia noi crediamo che all'interno di questa realtà c'è un già e un non ancora. Il già è dato dal fatto che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo la grazia della rigenerazione. Tutti, tutti, tutti. E la prima lettera di Giovanni ci dice anche, guardate che noi siamo già figli, eh? Non soltanto ci possiamo definire, ma siamo figli. E tuttavia non siamo ancora ciò che il Signore si aspetta da noi, ciò che il Signore ha promesso a noi. E dunque all'interno di questa dialettica tra già e non ancora, se volete, di questa continuità fra già e non ancora, ci permette di respirare nonostante tutto, di nutrire la speranza della pace, la speranza della comprensione fra le religioni, la speranza della comprensione fra i popoli, perfino la speranza della comprensione fra Israele attualmente e i palestinesi, i russi e gli ucraini, e di tutte le situazioni analoghe che sono presenti nel mondo. Questo è lo spirito dell'Adventus. Non viene meno la speranza. Allora, il tempo dell'Avvento è il tempo della speranza. La speranza che non è una definizione così filosofico-poetica, no, 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 no. La speranza che è una virtù teologale, teologale. Il già è una realtà concreta, non è una definizione astratta. E la speranza si intreccia necessariamente con la fede e l'apertura all'amore. Viene dalla fede, si nutre di speranza e sfocia nell'amore. Allora, è lo spirito dell'Avvento. Di questo si tratta quando ci riferiamo all'Adventus. Poi ci saranno tutti i riferimenti culturali, storici, diciamo di inculturazione della fede all'interno delle strutture politiche dell'impero romano, delle strutture istituzionali, ma quelle sono tutte secondarie. La cosa fondamentale è una sola, e questo evento è un evento storico, e questo evento storico ci permette di collegare il verbo fatto carne dentro un grembo femminile di donna concreta, umana, appartenente a questo nostro mondo, della sua morte, della sua crocifissione e sepoltura, ma anche della sua risurrezione. Per cui proprio l'Avvento dà inizio a questo inno straordinario che si concluderà poi con la Pasqua. Cristo risorto è veramente risorto. A coloro che erano nella morte ha ridato la vita. Dunque non si può non collegare l'Adventus con la Pasqua. Ora, la Chiesa tutto questo ce lo, diciamo, distribuisce in queste quattro settimane o quattro domeniche di riferimento che ci separano dal Natale, e ce lo distribuisce attingendo all'Antico e al Nuovo Testamento. Certo, perché come abbiamo capito insieme con Rabbino Capo, le due tradizioni convergono in un numero. Tutte e due, al di là della formulazione temporale che possiamo dare, restiamo nella certezza che il Signore non verrà assolutamente meno alla parola data. Dovesse perfino risuscitare i morti, e noi questo è ciò che affermiamo. Perciò rileggiamo l'Antico Testamento, rileggiamo i profeti, i grandi profeti come Isaia per esempio, che ci ha preannunciato, oppure Geremia, oppure altri profeti che ci hanno preannunciato questo germoglio di Jesse, questa pianticella che viene dall'albero della radice di Jesse e si proporrà come il principe della pace. E tutto questo aprendo l'Antico al Nuovo Testamento, facendo riferimento nel Nuovo Testamento soprattutto ai profeti che invitano alla purificazione, pensiamo a Giovanni Battista, che preannuncia l'agnello di Dio, ma che invita anche a fare penitenza, convertitevi, perché ormai l'accetta sta già intaccando la radice dell'albero, la radice della nostra storia. E Dio è disposto a intervenire anche se dovesse tirar fuori i figli d'Abramo perfino dalle pietre. È il grande profeta che anticipa Gesù nel Nuovo Testamento. L'altro grande profeta lo possiamo identificare con Giuseppe, lo sposo di Maria, che porta con sé il nome di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, con la caratteristica dei suoi sogni, ma che porta con sé anche la dignità di essere figlio di Davide. E lo sentiremo dire nell'annunciazione a Giuseppe: Giuseppe, tu che sei riferibile al figlio di Giacobbe, sei anche figlio di Davide. E se sei figlio di Davide, ricordati che la promessa di Dio rimane, anzi, si concretizzerà proprio in quel bambino concepito virginalmente dalla tua fidanzata. E poi arriva Maria, ovviamente. Maria che intuisce una chiamata particolarissima da parte di Dio, che le chiede ad essere anch'essa servo del Signore, al femminile, perché è una donna, chiamato a lasciar crescere dentro di te, dentro di sé la parola di Dio, fino a partorire dal mondo. Dunque questo è l'Avvento. Se noi riusciamo a entrare un po' nell'atmosfera spirituale dell'Avvento, queste cose dovremmo cercare di ritenere. Ma io sottolineerei soprattutto l'apertura alla speranza. L'apertura alla speranza. Il già è già cominciato. Anche se attendiamo il non ancora, che arriverà quando il Signore vorrà. E non andate dietro ai falsi profeti che dicono eccolo qui, eccolo là, eccolo qui, eccolo là. No, no. Sono tutti i rischi di deviazione. No, no. Arriverà all'improvviso. Arriverà all'improvviso perché tutto questo sia un messaggio preciso. Non si gioca con Dio, non si scherza con Dio, non si riduce l'obbedienza a Dio alla curiosità di vedere come vanno a finire le cose, come la moglie di Lot che poi rimase come una statua di sale. Perché è di questo che si tratta, eh? La nostra fede oggi, molto di più di ieri, viene tentata proprio da questa curiositas. Vogliamo sapere, ma vogliamo sapere con la nostra ragione, vogliamo toccare con le nostre mani, vogliamo verificare con i nostri calcoli, più o meno, riducibile alla matematica, alle scienze matematiche, o fisiche, o chimiche, ma vogliamo toccare con mano. E questa è la grande tentazione della fede. Io quando sento parlare di intelligenza artificiale, di questo, immediatamente comincio a pensare, noi siamo tentati di estromettere totalmente Dio dalla nostra vita. E se è possibile, siamo tentati anche di costringerlo all'interno dei nostri schemi e fargli dire ciò che vogliamo noi, non ciò che vuol dire Lui. Perché aprirsi a ciò che vuol dire Lui significa accettare la propria creatorialità, accettare la propria kenosis, il proprio vuoto. Ma significherebbe per noi che crediamo accettare che la kenosis di Gesù sia anche la nostra kenosis, a tutti i livelli, a livelli di tutte le conquiste umane, che siano intellettuali, che siano economiche, che siano sociali, che siano politiche, che siano persino spirituali. Voglio farmi santo. Ma come fai a credere di essere tu che ti fai santo? Ma quando mai? È solo il santo che eventualmente ti fa santo. E anche tutti gli impegni caritativi che possiamo prendere, no? E che pensiamo con questi impegni caritativi di poterci in fondo guadagnare la vita eterna. No, assolutamente no. Perché se Lui non ti riempie di amore, tu non hai assolutamente nulla da distribuire al prossimo. Lasciati amare. Allora l'Adventus è questo, che è sintetizzato poi alla vigilia stessa del Natale o la domenica prima di Natale dalle parole di Maria: eccomi, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. La completa disponibilità. Lo spirito dell'Avvento dovrebbe portarci proprio alla completa disponibilità all'amore, che realizza anche la nostra speranza. Ci permette perfino di sperimentare un già e non ancora, quasi ravvicinati, senza ovviamente che noi possiamo presumere di misurare l'infinito. E questo è un altro messaggio che ci viene dall'Adventus, perché l'Adventus è una realtà che va oltre perfino la nostra morte. Questo l'ho imparato da Gregorio di Nissa. Gregorio di Nissa dice che con la nascita noi siamo stati gettati da Dio nel grande flusso della vita, perché possiamo arrivare a realizzare quella somiglianza che è contenuta nell'immago, nell'immagine. Noi siamo creati all'immagine per raggiungere la somiglianza di colui che ci ha seminato nell'immagine, la stessa natura divina. E dice Gregorio di Nissa, tutto questo ha inizio con la nascita, nonostante le deviazioni dovute al peccato, è stata poi reimmessa nell'umanità attraverso Cristo e messa a disposizione attraverso il battesimo ricevuto nella fede, ma non termina mai. È un movimento che va di luce in luce. Abyssus, abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum. È qualcosa che ci sconvolge, però già le scienze moderne riescono a rendersi conto che non c'è un limite e ogni traguardo raggiunto è semplicemente un punto di rilancio per proseguire in avanti. Questa è la contemplazione di Dio. Questo è ciò che Gregorio di Nissa dice, la grazia di vedere nel non vedere. To idein e to me idein. Che è un paradosso. e che alla fine, proprio alla fine del nostro itinerario dell'Avvento, in fondo ci invita a gettarci con la faccia a terra, in quella che viene chiamata apofasis nella tradizione antica dei padri greci, che non è teologia negativa, è semplicemente teologia del silenzio, indicibilità. Di Dio, dice Vasilio, si può dire che è, certamente, perché come sarebbe possibile la creazione senza il creatore? Certamente Dio è, ma chi è Dio? Che cosa è Dio? Nessuno lo sa. Odi estin, uc ti estin. Così diceva San Basilio. E questo è stato ciò che in tutta la tradizione mistica cristiana è stato conservato fino ad oggi. E dunque, alla fine dell'Avvento, saremo certamente davanti a Gesù bambino nella mangiatoia, che qui tutta una serie di riferimenti simbolici che si potrebbero richiamare, ma ci piegheremo proprio con la faccia a terra. Ma è proprio così? Ma Dio è proprio questo bambino che è notizzato, che con le fasce già ci richiama al crocifisso deposto nel sepolcro? Sì, e la resurrezione è il dono della fede. È il dono della fede. Se non c'è il dono della fede, si riduce tutto a infantilismo, più o meno, questa specie di emozioni, no, che si creano e di cui siamo stati tutti soggetti di sperimentazione fin da bambini. Ma senza fede si riduce tutto a gioco di bambini, con i loro giocattoli, con le loro babbe Natale, con i loro alberi di Natale, con tutto ciò che è mercificato del Natale oggi.
Mettevo insieme nella mia lezione i due testi, quello di Geremia con quello di Luca, e mi sembrava che questa rappresentazione così catastrofica dell'universo che si presenta in questi testi, anche dei sinottici, dicesse bene appunto anche della nostra storia, cioè lo confrontavo con la situazione, leggendo tutto il capitolo 33 di Geremia, lo confrontavo con quella situazione. E cioè Geremia si trova nel carcere, chiuso, è caduta, il re è stato imprigionato, la città è stata distrutta, il popolo non si è piegato alla predicazione, alla profezia di Geremia, e per cui c'è violenza, c'è ingiustizia, c'è la distruzione, la morte. Eppure e Geremia vive questa distruzione nella sua vita, in se stesso. E lui, potremmo dire, non è a Babilonia, ma il carcere vuol dire Babilonia, cioè vuol dire schiavitù, chiusura, vuol dire morte. Eppure Geremia dà una profezia in questo modo, cioè vedevo la paradossalità, come portando la distruzione nel proprio corpo si può profetizzare, dire una parola di vita, questo germoglio, questa bellissima
Verranno giorni nei quali realizzerò le promesse di bene che ho fatto, fa parlare il Signore, ma è il desiderio di Geremia. Geremia ha fatto suo il desiderio di Dio, proprio in quella situazione paradossale di morte, e ha fatto suo questo desiderio che dice, questo di cui si parlava anche adesso, no? Certamente Dio non viene meno alla sua promessa, anzi, proprio in questa situazione le realizza, e le realizza proprio attraverso due elementi simbolici belli, mi sembrava. Da una parte proprio questo germoglio, che è una cosa molto piccola, cioè dentro a tutta questa catastrofe. Anche il Vangelo dice questo, no? Cioè il fragore del mare, tutta questa angoscia di natura e di storia che Luca mette insieme, eppure Gesù dice: alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Cioè è questo il germoglio, cioè dentro a tutto ciò. E poi il nome, Signore nostra giustizia, che potremmo anche tradurre come Signore nostra salvezza, Signore nostra liberazione, mettendo insieme quello che il versetto alleluiatico ci dice, no? Misericordia, mostraci la tua misericordia, donaci la tua salvezza. E ecco, vedevo che Geremia è un profeta vero. E dentro a una situazione distruttiva mantiene viva, mantiene, ecco, la speranza, mantiene forte la fede che Dio comunque realizza, anzi lui la vede già, una piccola promessa. Leggendo il capitolo prima si dice che addirittura lui è obbligato a comprare un campo, non capisce, e lo paga caro questo campo, non capisce perché dentro tutto questo che senso ha comprare un campo. Perché ci sarà un futuro, ancora pianteranno, ancora si vedranno i greggi, molto bello questo, ancora arriveranno, no? Ecco, questo è la speranza, cioè il nome di Dio, la salvezza di Dio non mancherà in nessun modo, in nessuna... anche quando storicamente appunto qui siamo di fronte a questa devastazione di Gerusalemme dove crolla tutta la speranza del popolo che viene deportato, eccetera, e poi anche Geremia finirà in Egitto. E, ecco, a me sembrava che fosse importante proprio questo che le letture ci fanno capire come quello che si diceva anche all'inizio, l'interesse di Dio per la storia, ma come entrare dentro al desiderio di Dio. Io mi sono soffermata su un piccolo versetto: il Signore si confida con chi lo teme, dice il Salmo 24 che canteremo, gli fa conoscere la sua alleanza. Cioè non è una cosa così che noi conosciamo. Le promesse di Dio vengono conosciute nel momento della difficoltà, nel momento della morte. Si conosce la vita, ma bisogna attraversarla. Non è qualcosa, appunto, un concetto. E lo vedevo proprio anche dentro a questo sconvolgimento, cioè mi sono soffermata anche su questo. Le potenze dei cieli, cioè come per dire che profezia porta la parola vera, veramente la parola di Dio porta, noi pensiamo di conoscere i cieli dei cieli, come dicevano anche gli antichi, anche gli ebrei. Non è, qui non si dice il cielo, ma si dice le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Anche qui vedevo una paradossalità, cioè le potenze dei cieli, cioè quanto noi conosciamo dei cieli, degli universi, degli universi, degli universi, eppure tutto questo di fronte alla nube con cui apparirà in grande potenza e gloria. Cioè questo, tutto questo che anche la creazione che Dio ha fatto, eccetera, sarà niente di fronte alla gloria, appunto si diceva, del risorto, no? no? Alla gloria con cui il Signore viene. Però è già annunciata appunto in questo germoglio, in questa resurrezione di Gesù. Io vedevo anch'io questo. Già noi possiamo chiamare il Signore nostra giustizia proprio nella realizzazione della morte e resurrezione di Gesù. E allora chiudo con il desiderio che noi dobbiamo chiedere a Dio di alimentare, di entrare dentro, di condividere il desiderio di Dio. Il nostro desiderio sarebbe quello di desiderare il bene che Dio sempre, dentro a tutte le situazioni difficili, vuole per noi. Le promesse di bene che appunto io le realizzerò. Due settimane fa si diceva: io ho progetti di pace verso questo popolo. E allora ecco la preghiera anche, che perché per desiderare ciò che Dio desidera non è una cosa facile, è molto impegnativo, in modo particolare in tutta la nostra quotidianità, sia personale che anche sociale, politica e mondiale. E allora bisogna pregare proprio che il Signore ci faccia conoscere le sue vie, insegnare i suoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. E proprio dentro questo cammino il Signore si rivela, il Signore si confida. Proprio chi procede come Abramo in questa fede, come Geremia, ecco che Dio si rivela e gli fa conoscere la sua alleanza, gli fa conoscere proprio nella esperienza, non in un'idea così, ma nell'esperienza concreta della vita. E ecco, questo cammino io chiedo al Signore per l'avvento, per questo inizio, proprio di desiderare il bene che Lui desidera per tutti. Che se tutta l'umanità pregasse, desiderasse il bene che Dio desidera, veramente come Geremia, potremmo essere sicuri di un germoglio di questa liberazione che noi vediamo, che già intravediamo in tutto. E ecco, questa è la preghiera anche per ciascuno di noi e per tutte le nostre comunità, anche per la Chiesa.
Il Vangelo di Luca mostra, diciamo, uno scenario apocalittico, Ma di fronte a questo scenario apocalittico esiste un attenti a voi stessi, attenti a come vivete. E questo, diciamo, a me mi ha fatto anche molto riflettere, cioè nel senso, un mondo che si angoscia, però noi dobbiamo stare attenti, e poi in mezzo a tutta questa angoscia, a questo mondo che è sconvolto, esiste la rivelazione. Com'è possibile una rivelazione in un mondo del genere? E allora ho pensato che il problema della rivelazione, il problema è come se la creazione a un certo punto legata, è come se tutto ciò, perché tutti i riferimenti, perché si parla delle stelle, ma le stelle erano i riferimenti, diciamo, vengono a cadere. E perché vengono a cadere? Perché il riferimento adesso deve essere il Signore. Noi non abbiamo più bisogno di stelle, oppure di essere in fondo confortati dalle nostre convinzioni, da ciò che pensiamo sia giusto o non sia giusto. È come camminare un pochino nel mare aperto, non avere più convinzioni, non avere più una vita abitudinaria, ma rimettersi in gioco di nuovo, rimettersi in gioco nel senso appunto di capire che non siamo noi a fare la storia, ma non siamo neanche noi i custodi della nostra fede in una certa misura, cioè non i custodi, diciamo, ma non siamo neanche noi coloro che determinano se la nostra fede è giusta o sbagliata, o se abbiamo tanta fede o poca fede. La fede è sempre poca, in questo caso, perché essendo delle creature non è. Però è questo discorso che a me colpisce, ma colpisce anche il fatto che nella lunga storia, che anche quando l'innocenza, diciamo, ha ripercorso una certa misura, quindi il rapporto con l'ebraismo, il rapporto fra i cristiani è molto importante, cioè nel senso che anche la Chiesa, anche il cristianesimo, in fondo ha avuto i suoi riti, i suoi che non si potevano comunque mettere in discussione, a volte anche giustamente non si mettono in discussione. Però, certo, a partire da una riflessione teologica più profonda, qualcuno, penso a Maritano, penso anche a Congato, facevano questa distinzione tra il mondo cristiano e il cristianesimo, cioè nel senso che bisogna comunque andare avanti, bisogna comunque camminare, bisogna comprendere di più. E io questo lo vedevo anche nella mia storia personale, cioè nella storia di un Vangelo che forse oggi va ricompreso nuovamente, o va compreso in maniera più profonda. Diceva Giovanni XXIII, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo cambiamo meglio forse. E quindi questo sconvolgimento cosmico, in fondo è uno sconvolgimento cosmico, è della rivelazione, vegliando ogni momento, perché abbiamo la forza di sfuggire a tutto ciò che può accadere, ma dice anche di stare attenti a non avere il cuore pesante, cioè il cuore pesante è il contrario della speranza. Il cuore pesante è un cuore che ha appesantito a volte dall'abitudine, dalla rassegnazione, dal fatto che poi in fondo ci si vuole fermare, cioè ci si vuole fermare, perché è un pochino come quelli che finiscono veramente con la maturità e diciamo basta con la scuola, per un anno non voglio più fare niente, non voglio più maestro, ma adesso mi riposo un po' di più. E questo è il cuore pesante, e anche il cuore pesante del fatto che nelle nostre difficoltà in fondo facciamo come se si fa fatica a vedere il disegno di Dio. Però è anche qui, in questo nostro mondo, noi che cosa impariamo in fondo? Impariamo, secondo me, si impara anche il fatto che il cristianesimo non è arrivare a un mondo perfetto, a un mondo, diciamo, idilliaco, cioè i cristiani devono nella storia devono essere portatori di pace, a cominciare dai popoli portatori di pace, dai popoli portatori devono essere essi stessi pacifici. In questo senso questa aspirazione anche di molti profeti anche del nostro tempo che hanno cercato la pace, sul discorso per esempio di Israele mi vengono in mente le parole di Lapira sul sentiero di Isaia, appunto su come trovare una convivenza per un mondo, per una pacificazione, e tutto questo diciamo deve essere appunto l'apporto che il cristianesimo oggi può portare un mondo che è completamente in fiamme, dove nessuno, dico ma nessuno, sembra pensare a una via di uscita dai conflitti che ci sono. Oggi non ci sono trattative di pace, non c'è nessuno che medita in fondo, forse c'è, non lo so, ma sicuramente no, cioè non si vede. L'ultima cosa poi che volevo dire è questo invito di Paolo, di San Paolo del XVI, lui dice di far crescere sull'abbondare l'amore tra di voi. L'amore tra di noi non è un sentimento, non è qualcosa di romantico, ma è qualcosa che edifica la Chiesa. Cioè l'amore deve essere un'educazione all'amore. È importante, diciamo, avere anche, cioè a un certo punto smetterla anche con le contrapposizioni. Con le contrapposizioni anche all'interno. Per il resto, fratelli, chiediamo il Signore Gesù affinché voi avete da noi il modo di comportarvi. Il modo di comportarvi quindi non sono le nostre convinzioni, ma è appunto essere attenti, avere un orecchio aperto a ciò che il Signore vuole da noi.
A me ha colpito della prima lettura la parte iniziale, no? Ecco, verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto, eccetera. Innanzitutto, cioè, è sempre veramente, mi ha fatto una tenerezza, una consolazione, mi ha fatto muovere, perché nessuno gli ha chiesto niente, eppure lui veramente fa così, cioè, è lui che promette. Tu non gli hai chiesto niente e lui mantiene le sue promesse, come non lo sai neanche tu, perché non lo sai, però il segreto, diciamo, tra la... mi ha colpito anche mentre parlava Madre Michele, proprio le stesse cose che diceva lei, sono quelle che hanno colpito me, la parte del Salmo che dice: il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Allora, no, viene spontaneo pensare ai grandi, no? Della terra, insomma, alle persone importanti, che amano circondarsi di persone importanti, no? E lui che è l'Altissimo, no? Cioè lui che proprio completamente si confida, cioè apre il cuore, no? Ciascuno di noi, come hai detto tu, è quello che mi ha colpito, proprio la carne, cioè la storia, cioè si confida con me, come con ciascuno di voi, cioè, capito, nella nostra storia personale. Ed ecco la differenza tra coloro, come diceva, che ascoltano, no? Che non significa che capiscono tutto, però semplicemente ascoltano, e misteriosamente questa intimità che Dio ha con la persona, no? Che porge l'orecchio semplicemente, come ho detto, la persona non capisce in realtà come siamo una persona umana, io. Però c'è, dopo un primo, no, smarrimento, come l'ha avuto Gesù stesso nell'orto degli ulivi, in tutti i momenti, no, difficili, così accade a ciascuno di noi, no? Vedo anche nella mia vita, no? Però dopo quello smarrimento, che dobbiamo attraversare, no? Grazie a quella morte, perché la morte ha tantissimi volti, no, nella nostra vita, l'intimità che ha lui con noi, che ci sussurra la verità, no? Questa, che noi non capiamo, ma avvertiamo nel cuore, no? e ci dà quella pace, nonostante, io dico, le lacrime, cioè non è che stiamo con la testa tra le nuvole, ma proprio anche piangendo nel dolore, non so come spiegarmi, però si vive una pace, no? Differente, che è l'opposto dell'ansia. Ecco perché gli altri, cioè coloro che non porgono l'orecchio, no? Al Dio che desidera anche avere la stessa intimità con tutti, no? Però là lascia la libertà, no? Allora, chi non porge un orecchio, è normale che muore dalla paura, come leggiamo nel Vangelo, perché non capisce naturalmente quei momenti difficili, no? Che tutti attraversiamo e continueremo ad attraversare, no? Senza aspettare chissà la fine dei tempi, che pure avverrà, però non sappiamo, nella nostra vita personale, che non sappiamo quanto dura, ci sono questi momenti. Ecco perché la differenza, no? Tra questa pace di colui che alla fine semplicemente porge l'orecchio e si fida, anche se non capisce, però avverte, ed è sempre lui che dà, veramente questa cosa mi ha tanto consolato, mi ha tanto...
Ci siamo fermati così a fare una piccola lezione proprio su questo brano del Vangelo all'inizio della settimana con i nostri amici di Bibiena, disabili e loro parenti. E effettivamente poi ci siamo fermati soprattutto sul versetto che dice: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E in fondo potrebbe essere molto facile prenderlo così come un'esortazione. E invece emergeva, appunto, parlandone insieme, ma le dissipazioni sono il fatto che uno perde il tempo ed è convinto di avere davanti a sé un tempo infinito, anche quando magari è grande. E poi l'ubriachezza, e non è semplicemente andare all'osteria, è anche vivere da storditi in una maniera che non è di aiuto a nessuno e che è sempre in attesa di qualcosa che non è l'attesa della venuta, diciamo, del già e del non ancora, ma è l'attesa di qualche cosa che dall'esterno ti cambia tutto e non arriverà mai. E poi la dissipazione e poi gli affanni della vita. Gli affanni della vita, che è un affannarsi e che un essere era molto bello, perché essere assillanti con gli altri e anche con se stessi, che è alla fine un modo con cui uno continua a sbattere, tipo uno scontro con tutti quelli che ha intorno, e questo non aiuta a essere una comunità. E allora, a partire anche da questo, questa testimonianza mi sembra sì molto bella, mi è venuto anche in mente che appunto in realtà quando dice quel giorno si abbatterà su tutti coloro che abitano sulla faccia della terra, ma in realtà non dice affatto che abitano, perché dice i catemenus, quindi che siedono sulla faccia della terra. E mi è venuto in mente allora Bartimeo, che invece balza in piedi, cioè quelli che siedono sulla faccia della terra, se vedono sollecitati da quel giorno invece a ribalzare in piedi, a rimettersi in gioco, come diceva Franco, è questo quello che in realtà l'avvento ci chiama a fare. Non è, come dire, un ritualismo, ma è dire a ciascuno, anche al più decrepito, o fisicamente o spiritualmente, c'è un coraggio che ti tira su e c'è un cammino che puoi cominciare a fare.
Sono fermata molto a riflettere su quello che definisco un legame fondamentale tra la sofferenza dell'uomo, della storia dell'uomo, nella vita personale, ma poi nella larga scala della storia che dicevamo. Perché abbiamo detto anche molto bene prima, c'è un problema di accordarsi con il cuore di Dio. E c'è a fondo un problema di fede. Allora, Gesù dice: io vengo sopra le nubi, cioè vengo sopra
vinco quello che è il male che colpisce qui, lo vediamo nella larga scala dell'umanità, tutto tondo, nel male della natura che si rivolta, nel male della violenza degli uomini e delle nazioni, nel male che poi ha colpito nella particolare vicenda storica della distruzione di Gerusalemme, e nel male che è una nostra natura profonda, purtroppo, insegna. Ma in fondo Dio è, ed è re proprio perché è Dio nel sopra la sofferenza. Cioè, qui Gesù ci sta dicendo, ci sta facendo capire proprio l'essenza di Dio. Cioè, l'altra volta pure noi abbiamo tanto sottolineato nel dire re che l'eternità, l'onnipotenza, la vittoria, ma qui ci dice qualcosa di ancora più profondo. E allora credo proprio che la fede nell'esistenza di Dio, e questo è così importante, e dice alzate il capo, risollevatevi e state attenti che il nemico principale è proprio il vostro cuore, è il vostro cuore che si incattivisce perché non si accorda con i desideri. Ma come possiamo non desiderare il bene? Come possiamo non desiderare per noi stessi e per tutti quelli che poi soffrono? Come possiamo essere lontani e increduli su questo? Però questa è una scoperta, ecco.
Io ho visto qua, mi ho fatto aiutare un po' per la scena, perché veramente la lettura è un po' complicata. Lui diceva che, per esempio, qua, quando Gesù dice vedete i segni del sole, la luna, le stelle, lui dice che, per esempio, i segni del sole sono i segni che noi abbiamo in tempi della luce, nel tempo nel quale vediamo tutto. Nella luna, nelle stelle, quindi nel tempo del buio, dove c'è sempre una luce nel mezzo dell'oscurità, della notte, nel tempo dell'attesa, nel tempo dell'angoscia. Quindi questo è come sta interiormente l'uomo. E lui, per quello Gesù dice, dovete essere attenti a questi segni che appaiono, perché molte volte uno non lo vede. Quindi Origene mi ha insegnato questo, di vedere questi segni, perché qua Gesù sta parlando anche di tempi dentro della persona. Ci sono tempi del sole, tempo della luna, tempo dell'angoscia, tempo del mare, tempo, quindi ci sono differenti tempi dove anche lì Dio va dicendo qualcosa, perché è lì dove Dio farà crescere, come dice qua la seconda lettura, Dio farà crescere nell'amore. E come dice la prima lettura, alla fine di tutto, Gerusalemme vivrà tranquilla. Quindi questo mi ha dato un po' di tranquillità anche a me, perché se c'è tutta questa situazione, alla fine, quando Dio fa crescere, viene il tempo della tranquillità. Anche io penso che là dentro è un tempo della tranquillità nel Signore.
Elena,
il tema del cuore mi ha fatto pensare, perché più riprese è stato già un po' detto, e collega le due letture, la seconda lettura e il Vangelo, e è chiaro che abbiamo già detto che nel Vangelo il cuore è appesantito da tutti questi sovraccarichi di comportamenti, di modalità di vita, le dissipazioni, le ubriachezze. E invece l'esortazione di Paolo invita a rendere saldi i cuori, e questo lo fa l'amore. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori. E ho pensato che l'input che mi viene da questa prima domenica di Avvento è veramente la questione di prendersi cura del proprio cuore, che poi è il tutto, no? È il centro del nostro sentire, il sentimento, è la base della nostra anima. E quindi ecco, mi porto dietro questo, il prendermi cura del mio cuore. Quindi di nuovo, cioè, non si tratta di rispettare leggi o praticare un cammino, ma prendersi cura di una realtà che ci definisce come umani, ma anche come persone in relazione. E questo prendersi cura del cuore poi investe l'umanità. Cioè, è come il sassolino che butti nel lago e fa tutti i cerchi sempre più larghi, fino a confondersi con l'acqua e contagiare tutta l'acqua.
Io voglio fare una domanda a Francesca, perché non c'ero sabato scorso. Tu cosa hai riflettuto sull'Avvento in preparazione di oggi? Va a mettere.
Aspetta, non prenderlo così perché si rompe.
Dalle letture di oggi.
Gesù che rappresenta, cioè, questo testo apocalittico, no? Si chiama il grande apocalissi di Luca. Nella Sacra Scrittura sono rappresentate nel tempo, nelle diverse fasi della storia di Israele, della comunità cristiana, tanti momenti difficili, piccole apocalissi. Noi sicuramente stiamo vivendo in una situazione di apocalisse, mettiamo piccole apocalisse perché sono delle apocalisse che sono ancora aperte sulla risoluzione finale, ma che chiamano in causa nel senso delle sofferenze, dei travagli che viviamo, e chiamano in causa anche questa morsa di angoscia. Il termine greco dice proprio sono presi nella morsa dell'angoscia. Ed è interessante il fatto che Gesù però inizia questa sua rappresentazione apocalittica invitando a considerare i segni. È interessante che Gesù spesso, continuamente nel Vangelo, ci chiama a vedere i segni del tempo e a interpretarli. Allora io ho pensato una cosa, avrei un'immagine molto, molto semplice, perché in fondo che cos'è questa nostra piccola comunità che si riunisce dalla lezione divina, se non una comunità che veglia e che prega? E chissà quante piccole comunità. Cioè, ci sono i grandi segni dei tempi, ma ci sono anche i piccoli segni dei tempi. Ci sono i segni del sole, della luce, eccetera, poi ci sono i segni che sono le piccole gemme che crescono nel fico. Dice il Signore, quando vedete crescere una gemma, sappiate che il tempo è vicino. Allora, che cos'è questo nostro incontrarsi in questa comunione che si crea attraverso la messa in comune della riflessione sulla parola di Dio, se non un vegliare e pregare, che iniziamo poi insieme in questo momento e che crescerà fino alla notte di Natale. E allora mi è venuto in mente un'immagine, esiste una app, cioè un'applicazione, si può mettere sul telefonino, che rende visibile tutte le rotte degli aerei che passano in questo momento sopra la nostra testa. E voi non potete immaginare che razza di reticolato ci sovrasta nel cielo. Ma se noi potessimo collegare con una linea tutte le piccole comunità che in questo momento vegano e pregano a Roma, e poi allargarle a quelle che vengono in Italia, e poi allargarle a quelle che vengono, avremo un reticolato straordinario verso il quale alzare i nostri occhi, che ci consolerebbe immensamente, ci aprirebbe il cuore e la speranza.
Grazie, molto bella questa intuizione, eh? Grazie Francesca. Forse dobbiamo concludere. Diamo la parola.
Sì, possiamo.
Quindi noi siamo un punto di questo reticolato bellissimo. Bello, grazie. Puntino piccolo, ma giù reticolato.
E questa può essere anche la conclusione, Francesca. Che noi preghiamo con le parole: a te Signore innalzo l'anima mia, in te confido.
Padre Santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità oppressa dal male e apri i nostri cuori alla speranza, perché attendiamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo, giudice e Salvatore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Bene, buon avvento a tutti. Allora, chi vuol venire a partecipare e condividere la nostra messa.